E allora, mentre pregavo un attimo per quello che il Signore voleva comunicarci, ho avuto l'immagine di una parabola molto conosciuta che a un certo punto Gesù espresse nei riguardi in particolare. Tante volte Gesù parlava con i suoi discepoli, tante volte parlava con la folla, tante volte parlava con i farisei. Di solito quando parlava con i farisei era il momento peggiore perché sembra che lo spirito religioso fosse realmente l'ostacolo più grande alla comunicazione di amore che Gesù era venuto a portare. E in questo piccolo brano Gesù stava parlando appunto con i farisei e parlava di un esempio di due figli, se ricordate, mandati a lavorare nella vigna. Ora lo leggiamo perché è molto breve. Il primo dice sì e poi se lo dimentica, non va più. Il secondo dice no, non vado e poi, riflettendoci, si ravvede, cambia modalità di pensiero attraverso una metanoia, metanoeo, e poi va a fare la volontà del Padre. Poi Gesù naturalmente spiega e chiede prima chi dei due ha fatto la volontà e i farisei questa volta gli danno una risposta giusta. Leggiamola assieme brevemente. Matteo 21, verso 28. Che ve ne pare? Non è una trasmissione televisiva. Ma è bello la maniera con cui Gesù, anche in maniera molto semplice, si rivolgeva. Che ve ne pare? Che ve ne sembra? Che ne dite di? Che impressione avete? Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse: Figliuolo, vai a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: Vado, Signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: L'ultimo. Non sapendo che mentre gli stavano dicendo l'ultimo, stavano condannando se stessi. E Gesù a loro: Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi che avete visto questo, non vi siete neppure pentiti dopo per credere a lui. Questo è un po' l'antefatto su cui vogliamo un attimo riflettere questa mattina, molto brevemente perché mio cuore è così pieno dell'adorazione e della lode che mi sembra strano, anzi credo che qualche domenica forse non predicheremo e andremo avanti perché il Signore ci aspetta proprio al trono della sua santità e quando stiamo per arrivare, poi magari finisce il tempo e vogliamo veramente dedicare un culto, magari di adorazione totale al Signore, a vostra insaputa però. Dicevo, in questa piccola parabola c'è qualcosa di grande che riguarda varie sfere della dimensione spirituale. C'è una dimensione profetica. Perché? Perché in realtà i due figli rappresentano un attimo i due popoli, se vogliamo, il popolo di Israele, che è quello che ha le promesse e che dice sì, seguiamo Dio, siamo con Dio, siamo il popolo eletto, ma che poi in realtà va in un'altra direzione, e dall'altra parte, invece, i gentili, che tanto gentili non erano, che si ponevano in un atteggiamento di rifiuto perché non avevano né le promesse né la legge di Dio, quindi erano estranei al patto, ma che in qualche modo poi si sono ravveduti, hanno messo in crisi le loro sicurezze, i loro equilibri e sono andati nella direzione di Dio. Quindi un'applicazione molto grande che però non possiamo approfondire è quella collegata ai due popoli, e Gesù in qualche modo cercava anche di sottolineare questo aspetto quando tante volte affermava che proprio quelli di casa sua non lo hanno ricevuto, proprio quelli che avevano le promesse, proprio quelli che avrebbero dovuto capire, proprio quelli che dicevano sì, sì, io voglio il Messia, sì, io voglio fare la legge di Dio, voglio impegnarmi a mettere in pratica la legge di Dio, sono stati quelli che invece poi non hanno riconosciuto il fatto che lui veniva da Dio. Quindi questa è un'applicazione importante, ma vogliamo anche comprendere un'altra espressione che riguarda proprio lo spirito religioso. Se voi ricordate il ministero di Giovanni Battista, infatti al verso 32 cita questa azione di Giovanni Battista che avrebbe dovuto preparare la via del Signore, avrebbe dovuto filtrare, avrebbe dovuto fare uno screening, cioè una preparazione per far sì che quelli che erano già coscienti del proprio fallimento fossero pronti a ricevere la grazia di Dio. Giovanni Battista un poco era come la manifestazione potente dello Spirito Santo che cercava di convincere il mondo di peccato, di giustizia, di giudizio, cioè di fare una diagnosi, di mettere in evidenza il male dell'uomo perché stava per arrivare la terapia totale, stava per arrivare la salvezza, stava per arrivare un cuore nuovo e quindi era necessario fare la diagnosi di cuori malati, cuori che sarebbero stati pronti a un trapianto cardiaco. Metterò dentro di voi un cuore nuovo, scriverò le mie leggi nei vostri cuori. Quindi il ministero di Giovanni Battista era un po' un ministero preparatorio, tipo dello Spirito Santo, che cercava di fare vedere le situazioni reali, le situazioni vere in cui le persone si trovavano, al di là della parvenza religiosa, al di là di essere belli all'esterno, buoni, bravi, al di là delle maschere, ma che cercava di andare all'interno e fare rendere conto agli uomini di essere peccatori, di essere falliti e quindi inducendo, come voi tutti sapete, quell'atteggiamento che è il ravvedimento, cioè il mettere in discussione la propria sicurezza, la propria giustizia e cambiare direzione. Infatti così era descritto questo ministero che Giovanni Battista esprimeva in Luca 3:3, lo leggiamo velocemente, parla di Giovanni Battista e dice: egli andò per tutta la regione intorno al Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle sarà spianato, le vie tortuose saranno fatte dritte e quelle accidentate saranno appianate e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può fare da queste pietre sorgere dei figli ad Abramo. Vediamo un attimo, non approfondiamo, ma abbiamo un'immagine di questo ministero di Giovanni che non era un rituale nuovo, non era una pratica nuova come alcuni dei farisei avevano pensato, per cui dicevano: ma se questo mi può rendere più santo, se questo mi può rendere più buono, io mi vado a fare questo battesimo? No, era una espressione di qualche cosa che lo Spirito Santo aveva dovuto generare nel cuore delle persone, cioè una coscienza della propria debolezza, del proprio peccato, quindi una disponibilità a mettere in discussione la propria vita. Come a dire in un senso più ampio, Giovanni non li stava invitando ad abbracciare una nuova teologia, la teologia di un nuovo battesimo, ma li stava sfidando a guardare meglio le loro vite e a cercare realmente come si trovavano davanti a Dio, qual era la loro posizione, se si sentivano a posto e se non si sentivano a posto, in qualche modo di proporsi, di mettersi in una direzione nuova che sarebbe stata preludio dell'opera poi di Cristo, come a dire: se io mi rendo conto di avere un cuore malato, mi iscrivo, perdonate l'esempio di deformazione professionale, alla lista dei trapianti, per cui quando ci sarà un cuore di qualcuno me lo verranno a mettere a me. Se io invece non credo o non ho un cuore malato, è chiaro che non mi aspetto di averlo cambiato. Quello che Giovanni Battista stava facendo, dicevo, era tipo dello Spirito Santo preparatorio all'avvento di Dio, quindi in qualche modo era come se bisognava mettere in evidenza il problema del cuore per poi potersi ravvedere. E se ci pensate, in questa dinamica è proprio quello che avviene con i due figli. Perché? Riflettiamo un attimo. Perché la legge nel progetto di Dio, vi ricordate che lo sottolineo sempre, doveva riuscire a portare fuori il male. La legge nel progetto di Dio doveva evidenziare, è scritto che doveva rendere il peccato estremamente peccante, cioè doveva mettere in evidenza il problema dell'uomo. E la risposta, infatti, reale di fronte alla legge è una risposta di ribellione. E l'esempio dei due figli, quindi, a parte la dimensione che abbiamo detto, popolo di Israele, non popolo di Israele, ci presenta un'altra cosa importante che ha a che fare con la nostra vita, cioè come noi reagiamo alla legge. Come noi reagiamo agli ordini, alle direttive. Io credo che i due figli sono tipo di una reazione diversa che dobbiamo comprendere per capire cosa Dio si aspetta da noi. Perché la reazione del primo figlio che dice no, non vado, sembra la reazione di qualcuno che non vuole fare la volontà di Dio. È così. Se a qualcuno viene detto devi fare questo e reagisce e dice no, non lo faccio, questo è espressivo di come la legge genera dentro di noi in una prima fase una sorta di ribellione. Anche lì dove all'inizio sembra che siamo assenzienti e diciamo è buono fare questo, è buono fare questo, è buono fare questo, come l'altro figlio diceva sì, sì, ma poi non lo facciamo, anche in quei casi abbiamo bisogno di scoprire che dentro ognuno di noi c'è una sorta di ribellione alla legge di Dio che ci deve portare poi a un reale ravvedimento. Spaventatevi delle persone che dicono sempre sì, 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 ma non un sì che è generato poi da un ravvedimento, attenzione, perché quello è un sì vero, un sì meraviglioso, ma un sì generato dalla cultura, un sì generato da questo atteggiamento di buonismo, di perbenismo, di religiosità di cui siamo tutti intrisi. Quante volte diciamo sì agli altri, ma non è sì, è ni, se non no. Quante volte noi diciamo sì, nel senso riconosciamo certe cose, riconosciamo la validità di certe cose, però dentro il nostro cuore in realtà non c'è un sì. In un'altra parte della scrittura, se ricordate, è scritto che il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Quindi un parlare chiaro e che giustamente sia sì, sì alle cose buone, no alle cose cattive, perché noi tante volte alteriamo la situazione, perché diciamo sì alle cose cattive e no alle cose buone. Ma in ogni caso c'è una risposta in ognuno di noi di fronte a delle direttive, di fronte a delle direzioni che riceviamo nella nostra vita, che può essere sì, come può essere no. E quello che questa mattina brevemente vogliamo sottolineare è che i sì che non vengono da un ravvedimento reale in realtà sono no. Cioè i sì che vengono nella tua vita da un'adesione o formale, come dice sì, 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 fai, sì, 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 lo faccio, sì, sì. I sì che vengono da un'adesione solamente superficiale a una direzione che ti viene data, in realtà sono no. Ma anche i sì che vengono dalla paura, ehi, se non fai questo ti colpisco, sì, 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 lo faccio. Se non vai là, se non mi prepari questo, divorzio. Se, sì, 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 capite? Nella nostra vita ci possono essere dei sì apparenti, come diciamo, sì, 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 va bene, sì. Sì, sì, basta, dico sì, basta perché non ti sento più. Sì, sì, va bene, sì. Ma senza, e già lo sappiamo che no. Ci possono essere altri sì che sono motivati dalla paura di chi ti sta imponendo qualche cosa. Dammi il portafoglio, se no ti sparo. Sì, 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 subito, subito. Perché in quel momento non credo che per un portafoglio uno si becca una coltellata o una pallottola. Quindi, però è un sì vero o è un sì costretto dalle circostanze? E allora questa mattina brevemente lo Spirito Santo ci vuole fare riflettere sui nostri sì e sui nostri no. Sui sì che diciamo spinti dalla superficialità, spinti dalla indifferenza, spinti dalla paura. Guai a te se non fai questo, maledizioni su di te se, sì, 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 come no, ma qualunque sì che non nasce da un ravvedimento, cioè dal vedere veramente la giustizia, la bontà di quello che ci viene detto, la direzione bella, vera, qualunque sì a Dio che non nasce dalla consapevolezza del suo amore. Attenti, qui sto sottolineando qualcosa di molto forte. Qualunque sì a Dio che non è spinto dall'amore, dallo scoprire che quello che Dio vuole è il meglio per noi, qualunque sì che non nasce dalla scoperta dell'amore di Dio, sembra un sì, ma poi si trasformerà in un no. Io credo che il figlio fosse convinto di andare. Non era un superficiale. Sì, dice, sì, vado, obbedisco, obbedisco. Ora, non fraintendetemi, non è sbagliato obbedire. Ma il problema è che se l'obbedienza nasce semplicemente dalla paura delle conseguenze di chi ti dà l'ordine e tu non lo metti in pratica, sembra un'obbedienza vera, ma non è una sottomissione, che significa fiducia. Dio non vuole che tu gli obbedisca, ma vuole che gli sia sottomesso. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi è importante che i nostri sì, forse, passino attraverso il ni, diventino no e poi diventino un sì reale, vero, profondo, come quello del secondo figliuolo. E se qualcuno fosse stato spettatore di questa scena, avrebbero detto: ma guarda che figliolo maleducato, ma guarda che figliolo degenerato, ma guarda che figliolo assurdo, come fa a dire no a suo padre? Come fa a dire no, no, no? E avrebbero detto: io vorrei un figlio come il primo, che mi dice sempre sì, 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 tipo... Questo all'apparenza, ma se vediamo l'evoluzione, quello che sembrava servile, quello che sembrava pronto ad obbedire, in realtà poi esprime un no. Non andò, non andò a lavorare nella vigna. Questo è un significato molto più grande che non possiamo comprendere, della missione, dell'essere chiamati al centro della volontà di Dio. Ci sono tanti che dicono sì, sì, anche noi abbiamo detto sì, sì, ma fino a che non ci siamo ribellati e non abbiamo scoperto il cuore del Padre, non abbiamo scoperto l'amore di Dio, il nostro sì è diventato un no, è diventato me ne vado per i fatti miei. È diventato come i discepoli dopo aver vissuto l'avventura di Gesù, i discepoli di Emmaus, dice: è stato bello, era sì, ma poi no. E invece questa mattina io voglio soprattutto invitare quelli che dicono no, 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 quelli che forse hanno compreso la grandezza della direttiva di Dio e hanno difficoltà, quelli che hanno compreso le difficoltà enormi che ci sono nel servire il Signore, quelli che hanno compreso che la via è stretta, che tante volte presentiamo la via del cristianesimo come la autostrada. In contraddizione con la logica della scrittura che invece dice stretta è la via. La via verso la salvezza non è l'autostrada del sole, bellissima, ma è, non lo so, la via dei cappuccini, dove se non stai attento vai a sbattere al muro. È una via difficile, in realtà. Non è la via più facile, è chiaro che poi con la forza di Dio può diventare un'autostrada, ma con la forza di Dio, non con la nostra forza. Abbiamo forse detto tutti sì, ma poi quando la strada si è ristretta abbiamo detto no. Ci siamo passati al secondo figlio, ci alziamo in piedi, ma se questa mattina tu hai detto no, perché pensi che è difficile, perché pensi che non ce la puoi fare, perché pensi che sei incapace, perché ti sei stancato. Perché hai detto no, non mi frega più nessuno. Perché hai detto no, Dio, no, no. Lo Spirito Santo ti sta dicendo, intanto sta apprezzando che tu sei sincero. Al contrario di quello che dice sì, ma non è reale. Lo Spirito Santo ti ha liberato, ti sta liberando dalla religiosità che dice sempre sì, sì. Lo Spirito Santo ha messo in evidenza la tua difficoltà al servizio, vuoi fuggire, non vuoi andare a lavorare alla vigna del Padre, ma vuoi andarti a lavorare alla tua vigna, capite l'applicazione? Ma lo Spirito Santo ti sta dicendo, figlio mio, figlia mia, figlio mio, rivedi questa situazione, rivedi questa decisione, rivedila, rivedila, come a dire, arriva a un pentimento, arriva a un ravvedimento. Non ti fermare al no, non ti fermare all'effetto che la legge determina nella vita dell'uomo, cioè no. Ma vai oltre, lasciando che lo Spirito Santo ti convinca, non più per paura, non più per adesione formale, ma un sì vero che nasce dall'amore che Dio ha per te e dal desiderio che tu hai profondo di andare nella direzione del progetto di Dio. Sì, sì, che il tuo no diventi un sì vero attraverso il ravvedimento. Sì. Ma questo attraverso il pentimento, non c'è un'altra strada. Se continuiamo a dire sì, spinti dalla paura soltanto, spinti dal desiderio superficiale di essere d'accordo con tutti, non sarà un vero sì. Quindi, scusate se lo ribadisco, ma lo Spirito Santo vuole sottolinearlo, che il tuo no possa diventare un vero sì. In questo senso, Gesù disse le prostitute, i pubblicani, vi precedono, perché il loro era un no, perché il loro era una presa di coscienza, vogliamo fare il male, perché il loro era una reale convinzione della fragilità, della perversione che c'è nel cuore umano, e l'avevano portata fino agli estremi livelli. Certo, non era il desiderio di Dio questo. Certo, avrebbe voluto che quella ragazza non diventava una prostituta, avrebbe voluto che quella non facesse il pubblicano, l'esattore delle tasse, e schiacciasse i propri simili. Dio lo avrebbe voluto, però, come a dire, loro arrivando alla consapevolezza di questo fallimento, nel momento in cui si sono ravveduti, è stato un pentimento reale, hanno cambiato direzione, hanno cambiato via, ma voi invece che religiosamente avete detto sempre sì, sì, che vi siete scandalizzati delle cose brutte che succedono, attenzione, dovete passare per un no, che non significa che dovete peccare, ma dovete accorgervi di questa ribellione, di questo no, dovete accorgervi di questo marcio, dovete accorgervi di questa difficoltà per poi realmente attraverso un ravvedimento dire sì Signore, sì andrò. Pensavo di stare bene senza di te, ma ora vengo verso di te. E quindi concludendo, che i falsi sì possano essere evidenti nella tua vita e farti capire la resistenza che c'è alla volontà di Dio da una parte, e lì dove sei arrivato a no possano ritornare ad essere dei sì. C'è stato un momento dove nella mia vita ho detto basta Dio, io non voglio andare più in nessuna comunità, non voglio fare parte di più di niente, di nessuno. Era un no, prima era stato un sì, era diventato un no. E poi lo Spirito Santo ha lavorato perché potessi scoprire in una maniera nuova quelle cose che mi avevano fatto del male, potessi scoprire l'autorità, la sottomissione in una dimensione diversa, non più per paura, non più per obbligo, ma per amore. Preghiamo questa sera perché i tuoi no possano, attraverso l'amore di Dio che vince il male con il bene, il suo amore profondo che cominciò a toccare il secondo figlio che diceva no, 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 ma cos'è? Ma chi andare a lavorare la vigna? Ma non se ne parla. E piano piano lo Spirito Santo lo riportò. E lui si pentì e andò. Preghiamo insieme perché so che tanti di noi hanno bisogno di pentirsi e andare lì dove Dio li sta chiamando. Amen. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie per la sorgente infinita di sapienza che c'è in questo libro, Signore. Grazie perché questo libro ci mette alla luce tutte le situazioni del cuore umano e ci fa vedere come una parte di noi non vuole essere domata, e anche se dice sì poi si ribella. Ma grazie anche perché il tuo Spirito ha lavorato nella nostra vita, sta lavorando per trasformare i nostri no in dei sì veri, Signore, sì veri, dei sì che ci porteranno tante volte dove non vorremmo andare, dove la nostra carne non vorrebbe andare, ma dei sì veri per seguire te in ogni circostanza, anche quelle più difficili, anche quelle dove vorremmo scappare, anche quando vorremmo mollare, che il sì che è venuto fuori da un ravvedimento ci possa sostenere e portare sempre più al centro della tua volontà. Grazie Padre per questo lavoro profondo. Grazie per ogni cosa, nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.